Allora, stiamo trattando il tema dell'importanza della Chiesa locale. In questi tempi dove stiamo vedendo il muoversi anche di tanti, purtroppo, spiriti, demoni, chiamiamoli come vogliamo, in questo tempo Satana si sta scatenando. Perché le lancette dell'orologio di Dio stanno per chiudere il tempo e Gesù, il Re, il Signore, il padrone della casa, sta per ritornare. Are you ready? Siete pronti? Siete pronti quando Gesù ritornerà? Gesù ha detto che dobbiamo essere pronti. La tua vita è pronta? Stai aspettando il ritorno del Signore? E come lo stai aspettando? A casa, coricato, a vedere Netflix? O invece ti stai adoperando per il regno di Dio? Ci sono molti di noi che stiamo aspettando, ma girando i pollici. Ma chissà se Dio vorrà un giorno. Invece Dio ci chiama a essere parte integrante di quest'opera potente che Dio sta facendo. Amen. Allora andiamo subito nel Vangelo di Marco al capitolo 13. Marco capitolo 13. I ragazzi della regia mi seguiranno perché non ho fatto in tempo a dare gli appunti. Però loro sono bravi, ormai mi seguono tranquillamente. Allora, dal verso 33 o dal 32 possiamo leggere per completezza, ma quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno li conosce, né gli angeli del cielo, né il figlio, ma solo il padre. Fate attenzione, vegliate. Perché non sapete quando sarà quel momento. È come se un uomo andando in viaggio lasciasse la propria casa, dandone l'autorità ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e al portinaio ordinasse di vegliare. Vegliate dunque, perché non sapete quando il padrone di casa, ognuno dica padrone di casa, questa è una casa, ha un padrone, non sono io, è il Signore. Lui è il padrone di questa casa. Se di sera o a mezzanotte, o al cantar del gallo o al mattino, perché venendo all'improvviso, dillo, venendo all'improvviso, molti si aspettano, dice, vediamo quando arriva Gesù. Gesù ritornerà all'improvviso, dillo, all'improvviso. All'improvviso significa che non te l'aspetterai. E non vi trovi addormentati, dai un colpo di gomito alla persona accanto a te, ehi, non è l'ora di dormire, diglielo. È tempo di stare svegli, diglielo, è tempo di stare svegli. Ora ciò che io dico a voi, lo dico a tutti, ascoltate, Gesù stava parlando con i suoi e lui fa un'affermazione molto forte, dice, questo lo sto dicendo a voi, ma non soltanto a voi, a tutti quelli che verranno dopo. Così lo dico a tutti, vegliate. Dì alla persona che è accanto a te, è tempo di stare svegli. Amen. Questo è il tempo dove una coppa di stordimento sta coprendo la terra. Quello che sta succedendo è veramente incredibile. Israele si trova in guerra. Non sappiamo, ma lo sapremo Ci vuole molto. Non sappiamo se effettivamente Ezechiele 38 si sta adempiendo in questo momento. Cioè che il re del nord sta scendendo contro Israele. Fino ad ora sembra di no, ma non lo sappiamo se fra qualche giorno, fra qualche ora, la Russia si sveglia insieme alla Cina, alla Turchia e a tutto il resto del mondo e inizieranno a marciare tutti contro Israele. Ancora questo non è palese, ma da questi segnali possiamo capire che Gesù sta veramente alle porte. 2024 sarà l'anno della porta. 2024 sarà l'anno della porta. Sapete quante porte ci sono in Israele e in Gerusalemme? Ci sono 8 porte. Una di queste è sempre stata chiusa e non vi è mai passato nessuno. Soltanto Gesù la attraverserà. 2024 è l'anno della porta. E chissà se il Messia, proprio in quell'anno specifico, decide di attraversare quella porta. E all'improvviso, non lo sappiamo, non sappiamo nel giorno, non sappiamo il mese, non sappiamo l'anno, non sappiamo l'ora, ma Gesù ci ha quasi comandato di vegliare, di amen. La cosa bella che Gesù ha fatto è che lui ti ha messo dentro una casa. È bello stare dentro le mura della casa. Sapete, io faccio le ore piccole, nel senso che dormo molto poco. E a volte la mattina faccio fatica un po' a svegliarmi, perché giustamente andando un po' a letto tardi, e mia moglie è quella che mi sveglia. Quasi tutti i giorni mi sveglia sempre lei. E a volte lei mi chiama, ma io non la sento nemmeno, che sono così stanco che magari prima di arrivare la voce nelle mie orecchie, nel mio cervello, ci sta un po', ci impiega un po'. Allora lei a volte dice: "Ehi, svegliati!" Mi urla un po', no? Perché mi deve svegliare. E quello che voglio dirvi è questo: quando stai dentro casa, puoi avere qualcuno che ti ama e che ti sveglia. Se stai fuori casa, non avrai nessuno che ti sveglia. E se Gesù ritorna e ti trova che dormirai, saranno un po' dei guai. Allora devi ringraziare Dio che ti ha messo dentro casa. E che hai qualcuno che ti ama e ti sveglia. Voi avete tutti qualcuno che vi sveglia la mattina? E poi è incredibile, perché fin da quando ero piccolo, avevo mia mamma, mia nonna che mi svegliavano presto alle 6 del mattino per andare a scuola. Poi quando mi sono sposato, mia moglie ha preso il posto di mia mamma e lei mi sveglia in continuazione. Così voglio che tu ringrazi Dio questa mattina perché hai una chiesa, hai una casa, hai qualcuno che ti ama e che veglia sulla tua vita e ti sveglia per farti ed essere pronto davanti al ritorno del Signore Gesù. Dite amen. Ora voglio che andiamo in Efesini capitolo 2, dal verso 1, perché la prima persona che ci ha svegliati e ci ha vivificati è stato lo Spirito Santo. Tu ed io eravamo separati da Dio, dillo separato. Eravamo, dice la scrittura, figli della disubbidienza. Ora vi insegno qualcosa che il Signore mi ha rivelato in queste notti. Perché l'uomo che è separato da Dio non può essere ubbidiente. C'è una natura dentro ogni essere umano che è una natura di peccato, lo sappiamo. Ma è una natura malvagia e questa natura cercherà sempre di portare l'uomo a ribellarsi, a disubbidire. E la Bibbia dice, guardate, egli vi ha vivificato perché eravate morti nei falli, nei peccati, nei quali già camminaste seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza. Gesù ci chiama figli della disubbidienza. Prima di conoscere Cristo, prima della nuova nascita, eravamo figli della disubbidienza, cioè eravamo propensi a disubbidire. Appartenevamo a un'altra casa, dove il signore o il padrone di quella casa non era Gesù, ma era appunto il principe di questo mondo, cioè Satana. E Dio ha dovuto fare quello che io poi definisco il miracolo dei miracoli, cioè lui ha dovuto cambiare il nostro cuore, lui ha dovuto cambiare il nostro spirito, ha dovuto rigenerare, cioè riportare alla vita, dare la sua vita, dare la sua impronta a te e a me, che eravamo prima figli della disubbidienza. Così dice, fra i quali anche noi tutti, quindi nessuno escluso, tutti. Un tempo vivemmo nelle concupiscenze della carne, adempiendo i desideri della carne e della mente, ed eravamo per natura figli d'ira, come anche gli altri. Ma Dio, che è ricco in misericordia per il suo grande amore con il quale ci ha amati, Dio ti ha amato. Dio non soltanto ti ama oggi, ma Dio ti ha amato quando tu eri un figlio disubbidiente. Perché se c'è qualcosa che i genitori fanno è amare i figli, sia quando sono ubbidienti e sia quando sono disubbidienti. Anche quando eravamo infatti morti nei falli e nei peccati, egli ci ha vivificati con Cristo. Infatti voi siete salvati per grazia. Sei salvato per grazia. Sei stato salvato con il favore di Dio. Sei contento? Meno male che c'è la grazia, perché altrimenti eravamo sfacciati. E ci ha risuscitati con lui. Cosa ha fatto il Signore? Ti ha? Tu sei risuscitato? Quanti risuscitati ci sono qua? La Bibbia lo dice, eravamo morti, separati da Dio. La parola morte significa separati. Separati significa che vivevi al buio. Non vivevi nella luce, vivevi nelle tenebre. Non vivevi nell'ubbidienza, vivevi nella disubbidienza, non vivevi nella grazia, vivevi sotto il giudizio, eri sotto condanna. Ma ora non c'è più condanna perché sei in Cristo. E per tutti quelli che sono in Cristo non c'è più alcuna condanna. Per tutti quelli che camminano per lo Spirito, di Amen. Per mostrare, guardate quello che Dio ha fatto, Dio ti ha rigenerato, Dio ti ha vivificato. Dio ha portato alla vita, tu che eri morto, tu che eri figlio della disubbidienza, ha attraverso la sua grazia ti ha preso e ti ha portato in un'altra dimensione, che è la dimensione della grazia, e la dimensione della grazia ti abilita per poter adempiere il piano di Dio e per mostrare agli altri, guardate cosa dice, le eccellenti ricchezze della sua grazia, con benignità verso di noi in Cristo Gesù. Dio con te non ha ancora finito. Dio con te ha soltanto iniziato, di amen. L'opera di Dio che nella tua vita è un'opera perfetta, di nulla mancante, ma ha bisogno della tua collaborazione, amen. Così dice il verso 8 ancora, voi siete infatti salvati per grazia mediante la fede, dillo, mediante la fede. Ciò non viene da voi né da me, è il dono di Dio, è un regalo. Sei contento? Quanti siete contenti di aver ricevuto questo regalo meraviglioso che si chiama salvezza eterna, vita eterna? La sua giustizia in te e in me. Guardate, dice, non è per opere, perché nessuno se ne glori. Se fosse per opere, ognuno di noi inizierebbe a vantarsi. Io faccio questo, io faccio quell'altro, come lo faccio io non lo fa nessuno. Invece Dio ha messo tutti nello stesso piano. Ci sono delle opere che dobbiamo adempiere, ci sono delle opere che dobbiamo fare, ma le opere che io faccio, che tu fai, che sono le opere che Dio ha preparato per noi, non ci qualificano per essere salvati. Non ti permettono di essere salvato. Altrimenti Gesù non sarebbe venuto a morire sulla croce. Gesù è venuto per salvare l'umanità. E lui ha dato il suo sangue, la sua vita, per essere il prezzo pagato per la tua salvezza e per la mia salvezza. Così dice, noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù. Guardate cosa dice, creati in Cristo Gesù. Paolo lo sottolinea. Ci sono i figli della disubbidienza che sono creati in Adamo. E ci sono poi i figli di Dio che sono creati in Cristo Gesù. Tutti quelli che sono creati in Adamo continuano a perseverare nella loro disubbidienza, nel loro peccato, nella loro ribellione. E il peccato più grande che l'umanità possa fare è non riconoscere la grazia di Dio attraverso il sacrificio di Gesù, non riconoscere il Figlio di Dio, pensare di poter essere salvati per le proprie opere, pensare di potercela fare senza Gesù. Questo è il peccato più grave che l'uomo possa fare. Pensare di poter ereditare la vita eterna acquistando la vita eterna con i propri sforzi, con le proprie opere, con il buonismo, con le anche buone opere, per carità, che uno può fare. Ma le tue opere senza Gesù sono opere morte. Sono come delle vesti sporche, dice la Scrittura. Così noi siamo, guardate, siamo salvati per grazia mediante la fede. Dio ha fatto tutto, ma attraverso la tua fede tu afferri le promesse di Dio. La salvezza, la vita eterna sono promesse. Gesù ha già pagato per tutti, per tutta l'umanità. Gesù ha pagato per ogni persona. Legalmente tutto il mondo è già salvato. Ma poi, se non afferrano attraverso la fede questa promessa e non entrano in questa dimensione, non si può ereditare la vita eterna. Dite amen. Infatti dice, noi siamo salvati per grazia mediante la fede. Ascoltatemi, è da lì in poi che diventiamo figli ubbidienti. È nel momento in cui entri nella grazia di Dio che diventerai e diventi, o sei già diventato, un figlio ubbidiente di Dio. Senza poter entrare nella grazia, Farai tutti gli sforzi immaginabili, ma non potrai essere ubbidiente. La fede ti porta a ubbidire. È attraverso la fede che tu puoi cambiare vita, perché non sei più in Adamo, sei una nuova creatura in Cristo Gesù. Dio ti ha vivificato. Tu eri morto nei falli e nei peccati. Eri separato da Dio, noi prima di Cristo non vivevamo, sopravvivevamo, ma in Cristo iniziamo a vivere la vera vita, perché la vera vita è in Gesù Cristo. Dite amen. Dice la Bibbia, eravamo figli uios, figli di una discendenza. Quando qui Paolo dice eravamo figli della disubbidienza, disubbidienti, sta parlando di una discendenza. Il peccato che Satana prima e poi Adamo hanno fatto è sceso nel tuo DNA. E il peccato ha provocato la morte, perché il salario del peccato è la morte. Eravamo figli nelle parole, nei pensieri, nelle attitudini, nelle opere, eravamo figli della disubbidienza. Ma Dio, che è ricco in misericordia, ci ha amati. Sentiti amato oggi da Dio. Lui non ti ha lasciato allo stato adamico. Lui ti ha preso dal fango della palude e ti ha fatto sedere con i suoi principi. Lui ti ha preso dagli inferi, dalla morte e dalle fiamme del fuoco dell'inferno, ti ha preso e ti ha fatto sedere in Cristo Gesù nei luoghi celesti. Fai un applauso di lode al papà. Alleluia! Tutti noi prima ci comportavamo e agivamo secondo, dice Paolo, le concupiscenze della carne. Eravamo schiavi, eravamo costretti a disubbidire. Non potevi, tra virgolette, ribellarti all'ordine del principe a cui tu eri schiavo, perché Satana ti teneva schiavo. Ecco perché disubbidivi ed ecco perché facevi tutto ciò che ti portava a disubbidire. Ma adesso sei una nuova creatura. Adesso hai bisogno di un processo di cambiamento. Perché hai la potenzialità per ubbidire. Nella nuova nascita Dio ha messo il potere dentro di te per iniziare a ubbidire. Adesso devi rinnovare la tua mente. Adesso devi cambiare il tuo processo mentale, devi cambiare il tuo modo di pensare. Cambiando il tuo modo di pensare, inizierai a cambiare l'immagine che tu hai di te stesso. Inizierai a credere che se tu sei una nuova creatura in Cristo Gesù, puoi iniziare a camminare nell'ubbidienza. Gesù è l'esempio per eccellenza. Lui, dice la Bibbia, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. E dentro una casa ci sono e ci devono essere figli ubbidienti. Figli che portano il peso insieme ai genitori. Fino a quando eravamo piccoli nella fede, allora potevamo fare i capricci, potevamo giocare, mettere in disordine, lasciare tutti i giocattoli per terra, sporcare. Ma quando cresciamo, abbiamo la responsabilità di dover aiutare. Ora, quanti di voi siete ancora dei bebè in Cristo Gesù? Allora, quante persone mature sono in Cristo Gesù? Ma la maturità, la crescita, non si vede soltanto dagli anni che passano? Si vede da quanta responsabilità tu hai. Eravamo, ma ora siamo. Gesù ha dovuto agire contro una stirpe che era stata scelta da Dio, ma che non stava mostrando maturità, cambiamento. I farisei, Gesù li chiamò razza di vipere, li chiamò figli di Satana. Eppure loro dovevano rappresentare Cristo, cioè Dio, dovevano rappresentare il Dio di Israele. Ma sono rimasti immaturi. Dovevano dimostrare maturità, ma invece sono rimasti bambini, sono rimasti lontani dal cambiamento, dal rinnovamento. Quanti dite amen? Dio ti ha preso, ma non ti vuole lasciare nella stessa condizione in cui ti ha preso. La maturità fa parte della tua vita, fa parte dell'eredità. Dio desidera che tu possa, attraverso la tua vita e attraverso l'identità che hai in Cristo Gesù, tu possa mostrare agli altri le ricchezze della grazia che Dio ha provveduto per te. State comprendendo quello che vi sto insegnando questa mattina? Il mondo si aspetta da te che tu sei un figlio di Dio. Il mondo vuole vedere la differenza, vuole vedere una chiesa vera. Ora, a volte invece noi facciamo come i figli fanno a casa, che litigano, che non prendono le proprie responsabilità. Chi è stato? Ah, io no, io no. E poi ridono sotto, diciamo. Allora tu scopri chi è stato. Dice, ah, sei stata tu. E guardate cosa insegna Gesù in Luca 18 dal verso 9, guardate. Luca 18 dal verso 9 disse ancora questa parabola. Questa è una parabola, non è una storia, è qualcosa che rappresenta qualcosa di reale, ma è una rappresentazione che Gesù fa. Disse questa parabola per certuni che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio per pregare. Uno era un fariseo e l'altro era un pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé: Oh Dio, ti ringrazio che io non sono come tutti gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, neppure come quel pubblicano. Io digiuno 2 volte a settimana. Io pago la decima su tutto quello che possiedo. Ma il pubblicano se ne stava a distanza e non osava neppure alzare gli occhi al cielo, ma battendo il suo petto diceva: Oddio, abbi pietà di me che sono un peccatore. Ora io vi dico, questo è Gesù che parla, quest'ultimo tornò a casa giustificato piuttosto che quell'altro, perché chiunque si innalza sarà abbassato. Ma chi si abbassa sarà innalzato. A volte noi giochiamo in questa maniera. A volte noi vogliamo far vedere agli altri di cosa siamo capaci. A volte è come se vogliamo mostrare, a differenza degli altri fratelli e delle altre sorelle, di cosa sono capace, quanto sono più bravo. Come direi, pastore, ci sono anch'io. Guardami, come i bambini quando fanno con i genitori. Ehi, papà, guarda cosa ho fatto. Viene con un bel disegno. Diciamo, chiamiamo bello per amore, per affetto. Invece uno scarabocchio. E tu dici, wow, bellissimo. È un po' quello che rappresenta questa parabola, è proprio questo. A volte noi entriamo in competizione dentro la casa. Ma Dio ha lasciato alla sua casa i suoi servi, ognuno con il suo proprio compito. Ora la domanda mia, non del Signore, mia. Stai svolgendo il tuo compito? Dentro la casa, stai svolgendo quello che ti è stato assegnato? Sei fedele in quello che ti abbiamo chiesto di fare? O lasci tutto? E pensi lo faranno gli altri, come fanno a volte le mie figlie. Io dico a Desirè, Desirè, sistema per favore il bagno, perché dopo che hai fatto la doccia, diciamo, sembrava buono e poi invece lei cosa fa? Chiama Aurora e gli dice, Auri, ha detto papà, sistema il bagno. Le figlie maggiori. Ma questo lo facciamo in chiesa. Questo spesso succede in chiesa. E tu vedi che io do un compito a uno. E poi lo vedo fare a un altro. E dico, aspetta un minuto, ma io l'ho detto a quello, come mai lo sto facendo a quell'altro? Abbiamo bisogno di dimostrare la nostra maturità. Tu fai parte di una casa, quanti fanno parte di questa casa? Vi sentite amati? Vi sentite voluti bene? Siete felici di essere in questa casa? Se voi siete felici di essere in questa casa, allora devi scoprire qual è il tuo compito. Perché c'è un tempo per riprendersi, c'è un tempo per guarire, c'è un tempo per crescere, ma poi c'è un tempo dove devi dimostrare la tua maturità. È una delle caratteristiche della persona matura è la responsabilità. Se tu decidi di andarti a sposare con la persona giusta che Dio ha preparato, poi non puoi sposarti e vivere ancora sotto papà e mamma. Felice, te ne vai a casa con tuo marito, poi arriva il fine mese da pagare l'affitto di casa e tu chiami a papà, papà, paga l'affitto. È arrivata la bolletta della luce. Cioè, se tu dici di essere cresciuto o cresciuta, devi dimostrare con responsabilità che sei cresciuto, che sei cresciuta, facendo in modo che tutti gli altri possano godere della tua crescita. Perché la Bibbia dice... Leggiamo questo un attimino, per favore. In Efesini 4, verso 13, e poi ritorno indietro, Efesini 4, 13 dice, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché... Non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro delle arti seduttrici dell'errore, ma seguendo la verità nell'amore cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Da lui tutto il corpo è ben collegato, è ben connesso. Mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, ognuno dica tutte le giunture, dillo di nuovo: tutte le giunture. Puoi alzarmi questi monoti? Sharabassanda. Voglio che pure le mura lo sentino. Da tutte le giunture, tu sei quella giuntura. Tu sei quella parte importante che permette al corpo di crescere. Tu hai un compito importantissimo per questa casa, finalmente un po' di voce. Tu hai responsabilità. Non sei più un bambino nella fede. E se non lo sei più, allora dimostralo. Cammina, muoviti, lavora. Agisci come un figlio maturo, contribuisci al bene della casa, contribuisci al bene della chiesa, contribuisci al bene del regno, contribuisci perché non sei più un bambino. Smettila di comportarti come un bambino e smettila di fare i capricci come un bambino. Inizia a vivere la tua vita cristiana matura, assumendoti le proprie responsabilità. Perché ne trae, guardate cosa dice Paolo, ne trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte. Oh. Ma chi sta dicendo? Sto dicendo che è inutile che tu preghi per il risveglio se poi te ne stai a guardare a non fare nulla. È inutile che dici che sogni le cose grandi e poi non alzi un dito per levare la polvere dalla chiesa. È inutile che dici di essere consacrato a Dio e poi te ne stai a guardare da casa quello che gli altri fanno e appena sbagliano sei pronto subito a dire ah, ha sbagliato, quando tu invece non fai nulla. Ed è per questo che non sbagli mai. Fratelli miei e sorelle mie, è venuto il tempo di lavorare per l'unità. Molti pregano per l'unità delle chiese. Signore, unisci la chiesa che è in Cina con la chiesa che è a Palermo. Oh, signore, ci sono capi o niente. L'unità è qui. Ascoltatemi. in Adamo tendiamo all'isolamento, ma in Cristo dobbiamo camminare e lavorare per l'unità. Siete qui, cari? Devi superare la tua immaturità adamica e devi iniziare ad andare verso quella divina in Cristo Gesù. Dite amen. Quando qui Paolo dice verso colui che è il capo, cioè Cristo, se tu veramente stai crescendo, lo si vede se stai andando nella direzione verso il cielo. Perché alcuni pensano di crescere andando verso l'orizzonte, cioè mentre gli altri si devono accorgere di loro. Ascoltatemi, cari. La tua crescita non è se gli altri si accorgono di te. Mi, però nessuno vede quello che faccio io. La tua crescita è verso il capo, è verso Cristo. Tu devi crescere verso il cielo. Non hai bisogno che gli altri vedano quello che tu fai. Hai bisogno che fai quello che ti viene chiesto di fare e poi Cristo lo vede dal cielo. Amen. Così dice affinché tutto il corpo ben collegato, sinar, dal greco. Cioè qualcosa che unisce. Che cos'è che ci unisce? Che cos'è che porta unità fra di noi? L'unità della fede, l'unità dello spirito, l'unità dell'amore, il vincolo della pace. State comprendendo? Siamo uniti perché siamo figli dello stesso Padre. Siamo uniti perché abbiamo lo stesso DNA, la fede. Siamo uniti perché siamo sotto le ali dell'Onnipotente. Dite amen. E dice affinché attraverso la connessione, mediante l'aiuto, tu sei il mio aiuto. Tu sei il mio vigore. Attraverso il tuo aiuto io ricevo energia, energeia. Attraverso le tue preghiere io ricevo forza. Attraverso il tuo sostegno io ricevo energia. State comprendendo? State comprendendo che siamo uno e che dobbiamo manifestare la maturità gli uni verso gli altri, smettendola di piagnucolare e di lamentarsi e di fare i capricci, perché Dio sta per fare qualcosa di nuovo, qualcosa di grande, e Dio vuole coinvolgere proprio te, che sei un'aggiuntura importante del corpo di Cristo. Lui ti ha preservato, ti ha salvato, ti ha amato, ti ha preso dal fango e ti ha messo insieme ai suoi figli meravigliosi, non per farti stare a guardare, ma per essere una parte integrante del suo corpo. Grida alleluia! Sei una parte importante. Smettila di essere un telespettatore. Vediamo che succede. Vediamo dove vanno. Vediamo. No, tu sei una parte importante. Non importa quante volte sbaglierai. Meglio persone che sbagliano, ma che poi hanno l'umiltà di lasciarsi correggere e lasciarsi e prendere e formarsi e crescere, che persone che si sentono tutte mature e stanno là a guardare. Ci sono dei doni che Dio ha dato alla tua vita. Dove sono quei doni? Cosa ne stai facendo di quei doni? C'è una vocazione per la tua vita. A chi la stai mettendo nelle mani? Di chi? Ah, ma io prego, prego a casa. Ma smettila. Tutto quello che tu sei chiamato a fare, non potrai farlo fuori dalla casa, devi farlo per forza dentro il corpo di Cristo. Gli altri hanno unzione, energia, potenza. E che cosa te ne fai? Quando poi Dio vorrà, quando poi il pastore mi chiamerà sul palco, e allora lì sì che tutti vedranno. Ma cosa? Inizia a fare le cose più piccole, inizia a lavorare, renditi disponibile. Prima Corinzi 1,26, andiamo verso la conclusione. Prima Corinzi 1,26. Fratelli miei, ricordate infatti la vostra vocazione. Dì alla persona che è accanto a te, ricordati la tua vocazione. Ricorda la tua vocazione, diglielo, diglielo. Santulialo, cioè dal greco agitalo. Ricorda. Ricordate infatti la vostra vocazione, fratelli, perché non ci sono tra voi molti savi secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili, ma Dio ha scelto. Io ho sottolineato questa parola. È Dio che ha scelto. Però guardate cosa dice. Guardate le caratteristiche che avevamo. Quando ho letto questi versi, ho detto, ma veramente Dio aveva misericordia di noi? Dio ha scelto le cose stolte. Io stolto? Dal greco moros. Sapete che significa stolto? Significa assurdo. Un'altra traduzione dice stupido, sbadato. La parola stolto ha diversi significati. Eravamo stolti. Chi sono gli stolti? Gli stolti sono coloro che dicono che Dio non c'è, coloro che dicono che possono fare a meno di Dio, coloro che dicono se Dio c'è, voglio vederlo. State comprendendo? Stupidi. Per svergognare le savie, Dio ti ha scelto affinché tu manifesti, dimostri le eccellenti ricchezze della sua grazia. Ascoltate, Dio ti ha scelto non per dimostrare tu chi sei, Dio ti ha scelto per dimostrare chi lui è. Non tu, ma lui. Dio ha scelto le cose deboli, dal greco, ci provo, astens, cose, vabbè, impotenti, malati, senza forza, appunto, deboli. È inutile che ora fai tutto il forte, eri debole, prima di Cristo eri debole. Forse manifestavamo la forza verso gli altri, la rabbia, l'odio, l'ira, ma di dentro eravamo deboli e Dio ti ha scelto, Dio ti ha chiamato per nome. Ascoltatemi, quando Dio sceglie qualcuno non sbaglia mai. E poi ancora dice... E Dio ha scelto le cose ignobili del mondo. Ha Diogenes, che significa senza una famiglia. Ascoltatemi. La parola agenes, dal greco, quando dice qui Dio ha scelto le cose ignobili, è quando dice ha scelto i bastardi, figli abbandonati, senza una casa, senza una famiglia. E Dio ti ha preso dall'orfanotrofio e ti ha portato dentro una casa. Ignobili significa anche essere nati in un rango basso. E Dio ti ha preso e ti ha portato nei luoghi celesti.